Pronto?
Eccoci qua, ciao Marco,
Eccoci, ciao, come
come
stai?
stai?
Bene, bene, bene. Sono tornato a Roma, in realtà da pochissimo.
Sì, eh?
Ho fatto questa quarantena in Calabria per casa.
Ah, quindi sei stato in Calabria durante la quarantena?
Io sono Marco Stefanelli e lavoro come autore radiofonico indipendente qui a Roma.
Tu sei un autore radiofonico indipendente, ma il tuo fare radio è abbastanza particolare perché la fai sul territorio mentre cammini.
Sì, diciamo che oramai 3-4 anni sto portando avanti insieme ad un team di altri autori. Sto dando vita a un progetto che si chiama Guide Invisibili. Sono in realtà delle passeggiate audio per la città di Roma, dove i quartieri sono raccontati dalle persone migranti che vivono nei centri d'accoglienza della città.
Qui in Italia è diverso dal mio paese, perché da noi per incontrare qualcuno generalmente vai a casa sua e quando volete bere qualcosa prendete le sedie, le portate all'esterno, dove solitamente c'è sempre almeno un albero con un po' di ombra. Mettete le sedie in cerchio e in mezzo un braciere con tè. Beviamo tè, mangiamo rachidi e a volte dibisogo, carne alla brace.
Vogliamo spiegare cosa significa passeggiate audio? Non è che stai a casa e ti ascolti via audio la passeggiata la fai realmente, ma qual è l'elemento audio?
L'idea da cui è nata questo progetto è stata quella di portare il racconto audio al di là dello strumento radiofonico, dell'ascolto casalingo e creare una narrazione che fosse in relazione con l'ambiente circostante. L'idea è quella che queste passeggiate, questi racconti in cuffia vengono ascoltati camminando per determinati quartieri della città, per lo spazio pubblico della città di Roma in questo caso.
Vogliamo spiegare proprio fisicamente come succede. Allora, io decido di partecipare a questo progetto, di usufruirne e ti contatto, tu mi dai un appuntamento, mi faccio trovare da qualche parte e poi cosa succede?
Esattamente, e lì ci sono le persone che hanno la possibilità di connettersi ad internet con il loro cellulare e ascoltare questa traccia. C'è un punto di partenza che dipende appunto da ogni passeggiata. Premendo play e iniziando ad ascoltare la traccia audio di ciascuna passeggiata che dura 50 minuti, l'ascoltatore sente essenzialmente due diverse cose: le storie e quindi i racconti degli autori migranti di Guide Invisibili, che sono l'essenza delle passeggiate, e delle indicazioni che spingono l'ascoltatore, che guidano l'ascoltatore nello spazio del quartiere. E quindi la persona che viene magari si trova a Piazza di Spagna nel centro di Roma e si sente dire da Abdul dal Ghana:
Con il
adesso
muro di
lasciati
marmo
una
alle
puttana
spalle,
di
girati a
Piazza di Spagna
sinistra
alle
e
spalle e
inizia a
comincio ad andare per
camminare
il viale
lungo
della
il
strada a destra.
marciapiedi, tenendo la stazione alla tua sinistra.
Tutte queste indicazioni portano l'ascoltatore a viaggiare all'interno del quartiere, a conoscere, esplorare il quartiere, e allo stesso tempo i racconti degli autori danno un maggior significato, danno un insieme di emozioni, storie, racconti che creano in qualche modo narrazione sullo spazio pubblico.
Ecco Marco, tu hai detto Abdul dal Ghana e non so se questo sia il nome reale di uno degli autori, però parliamo un po' degli autori del lavoro che tu e che voi fate con gli autori per metterli nelle condizioni di raccontare il territorio.
Sì, ora forse sarebbe utile fare un mini passo indietro, nel senso che questo progetto nasce un po' come tutte le mie produzioni all'interno di una idea di radio sociale, intendendo appunto la possibilità di utilizzare la radio, ma in generale lo strumento audio, il racconto sonoro, per amplificare le voci di chi molte volte è messo ai margini da tutto un sistema di comunicazione, eccetera, eccetera. Una tradizione, questa è la radio sociale, no? Che sappiamo benissimo, affonda le sue radici proprio nella storia sociale anche italiana di questo paese.
Alle ore 23:15.
La polizia sfonda la porta ai radialici.
Cinque compagni arrestati, ma gli altri 12 fuggono via etere.
Queste sono le ultime voci che Radio Alice ha diffuso.
E in questo caso quello che abbiamo voluto fare è stato collaborare con un'associazione qui su Roma, Laboratorio 53, che fa supporto gratuito a persone migranti, e attraverso una collaborazione con l'associazione abbiamo creato il progetto di Guide Invisibili, dove gli autori delle storie, chi scrive, chi è il compositore delle storie che vengono ascoltate e raccontate all'interno di questa passeggiata, sono persone che magari non avevano nessuna esperienza di radio. Sono persone migranti, uomini e donne, solitamente giovani tra i 18, anzi tra i 16 e i 25-30 anni, che magari non avevano mai avuto alcuna esperienza in radio, che per la prima volta in questo workshop di scrittura radiofonica hanno iniziato a produrre storie per un ascolto, per delle persone che ascoltano. E da qui abbiamo creato davvero un team di autori, possiamo dire professionisti, che adesso sono da tanti anni che producono narrazioni, storie per le passeggiate sonore di Guide Invisibili, e si è creato un team davvero di professionisti che si occupa dalla ideazione alla scrittura delle storie, alla registrazione, fino all'editing finale di tutte le fasi della creazione di una passeggiata sonora.
Per iniziare questa passeggiata devi trovarti in Piazza Sant'Eusebio, nel quartiere Esculino, con le spalle rivolte ai gradini della chiesa. Se vuoi, siediti sui gradini.
Ecco, da radio producer io ho mi vengono in mente tantissime domande da farti, curiosissima. Quali sono le difficoltà maggiori che si incontrano in questo tipo di training? Magari c'è un timore di parlare di sé o comunque una sorta di reticenza?
Ci sono varie cose. Rispetto a questa reticenza, a quello che dicevi tu, io mi sono accorto nel corso degli anni che forse questa è quella che c'è meno, ovvero non è tanto la reticenza quanto la fiducia. Nel momento in cui c'è fiducia tra te che conduce un laboratorio e la persona, il partecipante che poi produce narrazioni, ti racconta delle storie, allora poi quello che ho visto tantissimo in Guide Invisibili, non c'è paura a condividere la storia, anche perché non è detto che poi quelle storie che ci raccontiamo entrano a far parte di un discorso pubblico e delle nostre passeggiate sonore. Possiamo immaginare, visto che si tratta di autori migranti, che le storie che condividiamo all'interno di un laboratorio che dura 9 mesi sono storie anche molto emozionanti, molto forti, molto difficili. La possibilità e la libertà per ciascuno di poter raccontare quello che vuole all'altro in un rapporto di fiducia, senza che necessariamente questa storia raccontata venga poi registrata, utilizzata all'interno di una passeggiata, è qualcosa che apre le persone, le coinvolge, le spinge a raccontarsi sempre più.
Ciao, io mi chiamo Bakari, vengo dal Mali e sarò una delle tue guide nella scoperta di questo quartiere, l'Esquilino.
Le difficoltà invece maggiori probabilmente di un laboratorio del genere, se poi guardiamo per esempio al lavoro con persone straniere, con un passato migrante, richiedenti asilo, eccetera, è per esempio quello della continuità. È un po' come fare un workshop di radio con delle persone in cerca di lavoro, disoccupate. Magari lo fanno anche, magari sono anche interessate, magari hanno davvero una passione per lo strumento radiofonico. Il problema è che la loro priorità nella vita è un'altra, è cercare lavoro oppure ottenere un documento per ambientarsi e costruirsi una propria vita qui in Italia. Quindi questo fatto di creare fiducia nel gruppo, di farsi forza a vicenda, è quello che permette anche alle persone, ai vari partecipanti, di credere in questo progetto e di continuare a frequentarlo con assiduità. come si può immaginare, fare un laboratorio di 9 mesi una volta a settimana significa 36 incontri in un anno, significa una continuità richiesta molto molto
certo, è un impegno, è un impegno abbastanza grosso, e poi soprattutto quando ci si trova in fasi di passaggio della vita, che si cerca casa, si cerca lavoro, si cercano amicizie, si cerca di inserirsi in un ambiente, di solito sono momenti dove la vita è grande, ha un sacco di altre implicazioni e succedono tantissime cose e bisogna anche essere ricettivi. 9 mesi di training sono un periodo molto lungo, quindi si imparano anche effettivamente delle strategie, si impara, non dico un mestiere, però si imparano anche degli aspetti molto tecnici. E c'è qualcuno che poi è andato a utilizzarli magari per trovare un lavoro, queste cose imparate durante il workshop di 9 mesi?
Come sappiamo, diciamo, noi che lavoriamo un pochino con la radio, proviamo a lavorare con la radio qui in Italia, è anche molto difficile provare a trovare delle possibilità retribuite anche in questo campo. Quello che però stiamo facendo con Guide Invisibili, e questa è sicuramente una novità, che si ricollega un po' a quello che mi chiedevi prima rispetto alle difficoltà, e mi dà modo di rispondere alla tua domanda di adesso, è il fatto che, a differenza di molti altri progetti che anche io ho portato avanti nel corso dei miei anni di lavoro in radio, questo progetto, un po' per caso, un po' perché col tempo siamo riusciti davvero a creare un grosso pubblico di riferimento, questo progetto si è stabilizzato, a differenza di molti progetti che si fanno in stile laboratorio all'interno di scuole, centri di accoglienza, associazioni giovanili, eccetera, e che poi una volta che si sono conclusi finiscono lì, no? Si dissipano tutte le energie, tutti gli output creati. In questo caso siamo riusciti a stabilizzare un gruppo. Dopo 3 anni di progetto c'è un team di circa 12 persone, 10-12 persone, che scrive progetti, continua a produrre passeggiate. Adesso stiamo lavorando a pensare una passeggiata molto particolare. Questo che cosa dove ci porta? Ci porta alla continua ricerca da parte nostra di nuovi fondi per creare nuovi progetti. Quello che stiamo cercando di fare è coinvolgere gli autori migranti proprio in questi nuovi progetti paralleli. Per fare un piccolo esempio, durante quest'anno abbiamo lavorato, grazie ad un fondo del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, insieme a un ragazzo della Guinea, autore di Guide Invisibili, Mamadou Sellou-Diallo, in una scuola con 15 studentesse teenager, quindicenni, alla creazione di un racconto audio del loro quartiere. In questo caso proprio l'idea è stata quella di creare un gruppo che potesse rappresentare e rispecchiare l'eterogeneità del gruppo di Guide Invisibili. E quindi stiamo molto cercando di lavorare in questo senso. Adesso, per dire l'ultima, stiamo aspettando una risposta dalla estate romana, dal calendario dell'estate romana, che speriamo, come già è successo l'anno scorso, ci permetterà di inserire le nostre passeggiate all'interno del calendario degli eventi culturali estivi del Comune di Roma. E questo amplia sicuramente il pubblico, ci ha sempre dato nuove possibilità per immaginare nuovi progetti.
In Libia ho scoperto che per la febbre puoi usare le foglie e la corteccia dell'olivo. Fai bollire e poi bevi l'acqua.
In Guinea per la febbre gialla si prende un'erba che si chiama fafaru. La tagli a pezzi e la cucini con pollo.
Stiamo chiacchierando con Marco Stefanelli e stiamo parlando delle sue guide invisibili, delle vostre guide invisibili. Marco, spiegaci un po' come ci siamo un po' fermati, siamo un po' andati a parlare di altre cose, ma mi interessa proprio capire come funziona tecnicamente la fruizione di queste guide, se bisogna pagare qualcosa, come ci si prenota, se l'ascolto avviene in gruppo o in solitaria, e poi anche dov'è la figura dell'autore, se compare fisicamente durante le passeggiate.
facendo, come dicevo, radio sociale, provando a rompere attraverso lo strumento radio, il racconto audio, questa barriera che molte volte si viene a creare dentro la società tra le sue varie componenti sociali, per noi una delle cose molto importanti in questo progetto di Guide Invisibili è che non solo un cittadino romano qualsiasi può venire a passeggiare con noi e riscoprire la città nella quale abita da sempre con occhi diversi, ma alla fine cittadino romano che viene ad ascoltare la nostra passeggiata e l'autore migrante di Guide Invisibili si incontrano fisicamente. C'è un momento di scambio, di feedback tra colui che ascolta e colui che ha scritto il testo della passeggiata.
Quindi si incontrano alla fine della passeggiata.
E lì nascono delle interazioni interessantissime e importantissime. Perché? Perché noi ogni passeggiata è più o meno organizzata così. Noi adesso siamo... Prima del lockdown provavamo a organizzare almeno 2 weekend di passeggiate al mese, quindi circa 6 passeggiate ogni 2 settimane. Noi abbiamo 6 passeggiate infatti nel nostro all'attivo, diciamo, ad oggi. Le persone si prenotano scrivendoci una mail oppure mandandoci un messaggio al nostro numero WhatsApp.
Si paga qualcosa?
Da marzo 2018 noi chiediamo un contributo libero alle persone tra i 5 e i 10 euro, liberamente appunto a scelta dell'ascoltatore, una volta che ha finito di ascoltare la passeggiata, e che secondo noi è proprio in risposta. È innanzitutto un contributo che serve a sostenere un lavoro artistico di produzione che è quello appunto degli autori di Guide Invisibili, ma soprattutto diventa anche appunto una forma di sostegno al reddito per per le persone migranti. Quindi ogni persona, una volta che si prenota, riceve le indicazioni sul luogo e l'orario di incontro in cui inizia la passeggiata, e lì poi una volta che ci si ritrova tutti insieme, autori e ascoltatori, si fa una breve presentazione del progetto, si divide le persone a coppie, perché ci piace che questa fruizione della passeggiata sia anche un po' intima. Di conseguenza abbiamo sempre pensato che creare gruppi di 20 persone, ognuno con le cuffie, che camminava e invadeva la città, sembrava richiamarci un po' quell'immagine dei turisti, delle masse di turisti.
Delle cavallette, le chiamo io.
Ecco, precisamente. Noi abbiamo cercato invece di essere più piccole cicale che saltano di palo in frasca.
Quindi Marco, se due persone arrivano in coppia, sono già accoppiate, diciamo, altrimenti create voi in modo così casuale anche le coppie?
Sì, creiamo delle, precisamente, e poi si comincia a partire, diciamo, cerchiamo di far partire le coppie a qualche 1-2 minuti di distanza gli uni dagli altri, in modo da appunto lasciare un po' di spazio, permettere a ciascuno di godersi la passeggiata come un'esperienza anche molto appunto intima, personale. Dopotutto quello che succede una volta che noi inviamo questo link ai partecipanti,
quindi loro cliccano sul link e ascoltano la guida, e le due persone che fanno parte di una coppia hanno un ascolto contemporaneo?
Precisamente, e nel momento in cui premono play e sentono questa voce che gli sussurra all'orecchio delle cose, l'idea è che poi questo racconto sia molto appunto intimo, personale. Per quello questa immagine di due persone che attraversano lo spazio pubblico del quartiere ci sembrava anche un po' romantico, se vogliamo. Sì, le persone hanno, diciamo, la massima autonomia, diciamo, nella fase poi centrale dell'evento, che è quello dell'ascolto della passeggiata. Ci sono tutta una serie di indicazioni che le persone seguono e arrivano da un punto A a un punto B a un punto C, seguendo tutto l'itinerario che li porterà poi al punto finale. In alcuni casi siamo riusciti anche a lavorare su delle interazioni con il tessuto urbano che attraversiamo. Per questo, per esempio, nella passeggiata di Piazza Vittorio, Noshad, che è questo giovane ragazzo pakistano, porta gli ascoltatori proprio davanti al banco di uno dei suoi migliori amici, suggerendo di comprare da lui una spezia particolare che è questo biryani masala, e poi c'è una parte in cui lui racconta questa ricetta di questo riso con pollo con questa spezia particolare che era come lo cucinava sua madre. Insomma, cerchiamo anche di creare piccole interazioni con il quartiere, le persone hanno la possibilità di premere pausa, di parlare con questo venditore di spezie di questo grande mercato romano, piuttosto che esplorare a Trastevere una chiesa storica nella quale facciamo entrare gli ascoltatori. Dopo questi 50 minuti più o meno di passeggiata, tutti cominciano ad affluire pian piano, seguendo le indicazioni, nel punto finale. E lì incontrano gli autori di Guide Invisibili e insieme proviamo a ragionare tutti insieme e a discutere di quello che abbiamo ascoltato. Questo è molto importante per due ragioni. La prima ragione è che ci piace, come dicevo, che attraverso un progetto come quello di Guide Invisibili, autori migranti e cittadini, autoctoni, turisti, perché poi partecipano persone molto molto diverse tra loro alle passeggiate, possono finalmente incontrarsi, possa rompersi questa barriera un po' sociale di cui parlavo prima, che molte volte relega, in questo caso i migranti, un po' ai margini delle nostre città, dei nostri paesi. Allo stesso tempo, però, un'altra cosa molto importante di questo momento, e qui ritorno invece alla mia passione più specifica per l'audio in generale, è che progetti del genere, come quelli di passeggiate sonore, così strutturate, che ogni mese puoi andare ad ascoltare, con una possibilità anche così diversa di 6 passeggiate differenti, eccetera, è un'opportunità più unica che rara in Italia nello specifico. Mi sembrava molto molto utile anche avere un momento in cui potevano chiedere ai passeggiatori: ma voi avete mai ascoltato qualcosa del genere? Vi aspettavate che un racconto audio potesse essere fatto in questo modo? Vi aspettavate di ascoltare quello che poi avete ascoltato? Come vi è sembrato anche immaginare qualcosa senza vederlo? Ascoltare delle storie senza immagini? E quindi mi sembra che anche questa attenzione alla parte dell'ascolto, a sensibilizzare le persone a questo mondo dell'ascolto, sia una parte molto molto importante. E quindi, di nuovo, rincontrarsi alla fine, chiacchierare, scambiarsi feedback, opinioni, mi sembra una delle parti fondamentali e uniche del nostro progetto.
E immagino che sia anche una parte dove avrei assistito anche a scene commoventi, di emozioni che fuoriescono così.
Abbiamo assistito a scene di tutti i generi, possiamo dire, perché comunque siamo passati da scene molto molto commoventi, effettivamente, di persone. Comunque ci è successo, per esempio, con dei passeggiatori che venivano da un'università americana. Alcuni di questi, degli studenti che hanno ascoltato la passeggiata, avevano origini etiopi piuttosto che palestinesi, e i genitori avevano chiesto asilo politico negli Stati Uniti. Quindi loro adesso avevano 30 anni, ma erano nati come figli di migranti, e quindi c'era molto la commozione di queste persone di riconoscere nei racconti che avevano ascoltato le storie che i genitori gli avevano raccontato del loro primo arrivo negli Stati Uniti, per esempio.
All'inizio, quando sono arrivato in Italia, non era così, però. Qui non mi sentivo a casa. Penso perché la cultura europea non è come la cultura africana. In Africa, in tutti i paesi, ti senti a casa. Gli africani sono due fratelli. Ma qui in Europa, tu hai sempre paura. Non hai documento. Non sai se puoi restare qui. O se domani possono rispedirti nel tuo paese. Tu hai paura di tutte le persone che incontri, perché non sai come si comportano, cosa le persone pensano quando incontrano un straniero.
allo stesso tempo abbiamo avuto anche delle reazioni meno commoventi e più di tensione, che comunque sono state molto molto interessanti, perché ci hanno permesso di ragionare e di raggiungere un altro obiettivo di questo progetto, ovvero quello che noi ci diciamo di parlare a persone che non sono già sensibilizzate sulle tematiche migratorie. Un modello e uno strumento come quello della passeggiata sonora, dove tu ascolti delle storie che hanno un approccio anche politico rispetto alla loro visione del mondo, semplicemente camminando per la città e facendoti una camminata, è qualcosa che può attirare, immaginavamo, di più che fare una conferenza sulle migrazioni.
Alle quali comunque partecipano quelli che sono già convertiti, diciamo.
Assolutamente. Per esempio, l'anno scorso noi abbiamo fatto una passeggiata sonora dove tra i partecipanti, su 20 partecipanti, c'erano 11 poliziotti.
Che interessante.
Davvero non la pensavano come noi. E lì è stata una situazione anche molto molto interessante, molto intensa, molto forte, perché comunque era proprio una passeggiata in cui uno degli autori raccontando di come delle sue paure appena arrivato in Italia, che lo fermassero perché non aveva i documenti, e sostenendo che la polizia in Italia ferma più le persone nere che le persone bianche, dice: ergo, secondo me la polizia è razzista. E sentire quella cosa, far sentire quella cosa dei poliziotti, ha creato delle tensioni davvero non proprio piccole, sia nel momento del dibattito, sia tra gli autori, che come puoi immaginare si sentono anche poi attaccati rispetto a quello che è un proprio pensiero, no?
Certo.
È duro per tutti noi se qualcuno ci attacca duramente su qualcosa che pensiamo, a maggior ragione nel momento in cui qualcuno
sì, qualcuno che è in una posizione anche di potere, tu ti senti vulnerabile.
E scusami Cristina.
No, dico appunto perché sei in una situazione vulnerabile, mentre la polizia è comunque in una situazione di controllo, letteralmente.
Quindi... Precisamente. Ci sono state fatte anche velate minacce sul fatto che quello che avevamo detto palesava un'ipotesi di reato. Quindi puoi capire come...
Aiuto, immagino anche tu felicissimo.
Assolutamente, però devo essere sincero che nonostante alla fine della passeggiata, per esempio Usman, uno degli autori, ha detto: a me questa cosa non è piaciuta tanto, queste accuse da parte, queste minacce velate da parte della polizia, perché io quando faccio un progetto del genere voglio trasmettere piacere e voglio provare piacere. Sentirsi accusati e condannati e attaccati per qualcosa che si pensa e che poi in realtà è come se vogliamo vedere molto concretamente, realisticamente, la realtà è effettivamente così, le persone nere sono più fermate di
non penso che sia stata una grande sorpresa per gli altri partecipanti sentire che le persone di colore vengono fermate più di frequente,
no.
Cioè lo sappiamo
assolutamente
tutti.
Assolutamente no, però nel senso puoi capire come... Usman dicendo: a me non piace sentirmi attaccato per qualcosa che io semplicemente penso, chiama in causa proprio la difficoltà poi di un autore in condizioni di oppressione come può essere lui, ma come autore radiofonico in generale, la tensione che uno ha nel condividere dei propri pensieri, dei propri scritti, e poi sentirsi attaccato semplicemente per aver espresso delle opinioni. Insomma, è un progetto davvero davvero molto complesso, molto sfaccettato, ma che
complesso, sfaccettato e incredibilmente interessante per tutti questi suoi aspetti. Marco, per concludere, abbiamo parlato appunto di questo training di 9 mesi che viene frequentato dalle persone che poi diventano degli autori. Ecco, adesso riporto tutto a un livello più tecnico, e anche perché mi sta particolarmente a cuore più che la nascita di tanti nuovi podcaster, la nascita di un pubblico che discerne. Possiamo dare qualche consiglio? Quali sono gli elementi di una storia che funziona radiofonicamente?
Diciamo che io in quest'ultimo periodo sto molto lavorando sul rapporto tra suono e spazio, quindi è ovvio che poi quello che dico è più legato a questo mondo qui, legato poi al tema delle passeggiate sonore o delle installazioni sonore per degli spazi fisici. E la prima cosa è quello, cioè quando noi parliamo tra di noi di come scrivere per le nostre storie, per una passeggiata sonora, vogliamo che la storia calzi sull'ambiente, sullo spazio che attraversiamo come un po' un guanto, e che quindi ne segua un po' le linee, ne segua un po' le forme, ma gli dia un tocco diverso. E questo tocco, secondo me, in questo caso è quello dell'empatia, cioè lavorare su una condivisione di sentimenti tra te autore e ascoltatore. Questi due elementi, cioè quello del creare una connessione forte, falcalzare la storia al posto, come un po' un guanto su una mano, è sicuramente una cosa che ci piace molto. L'altra cosa molto importante, secondo me, o almeno che a me piace molto, è questo gioco sull'empatia, ovvero la possibilità proprio di far condividere delle emozioni, delle sensazioni che non sono appunto soltanto emozioni, amore, rabbia, tristezza, ma sono proprio delle sensazioni anche, freddo, caldo, attraverso le storie narrate. Un'ultima cosa che a me piace molto rispetto a tutto il tema delle passeggiate sonore è la potenza della voce e il suo ruolo di guida. Se io ascolto un documentario radiofonico alla radio, c'è una voce che mi racconta delle cose, c'è una voce che mi apre dei paesaggi, mi apre la mia immaginazione a sognare, ma la voce in una passeggiata sonora è anche una guida che, pur non essendo conosciuta da colui che ascolta, alla fine è seguita, e le indicazioni che questa voce in cuffia dà sono quasi degli ordini. Questo secondo me è bellissimo e divertentissimo e giochiamo molto su questo. Quindi per chi vuole provare a sperimentare questo mondo delle passeggiate sonore, la cosa molto molto divertente è che bisogna immaginare che la vostra voce è una voce che la persona che ascolterà seguirà. Gli potete dire potete dire all'ascoltatore di mettersi un dito nel naso e il 90% degli ascoltatori metterà un dito nel naso. È bellissimo. Questo è molto divertente e ti dà modo proprio di rompere anche, secondo me, questa distanza tra ascoltatore e autore, in cui i ruoli sono separati. Invece nella passeggiata sonora questa voce che ti suggerisce diventa anche un po' un pezzo di te, una tua voce nella testa che ordina e comanda dei movimenti che tu esegui. E questo per me è un mondo bellissimo.